Ciao professore, grazie per essere con noi. Buona domenica.
Grazie a Ciao. Voi per avermi invitato.
Caro professore, insomma, non potevamo non chiamarti, anche perché pure ieri è successo di tutto, però non voglio partire subito col tema forte. Ricordiamo, il professore Guido Clemente di San Luca insegna, tra le altre cose, giurista, ma anche giuridicità delle regole del calcio, quindi con lui spesso poi ci soffermiamo su questo mondo arbitrale, in che direzione sta andando, con tutto il carrozzone dei commentatori e arbitrali annessi e connessi. Però ti chiedo, prima insomma della vittoria del Napoli, grande cuore, grande orgoglio, nonostante tutto, con l'uomo in meno, quando sembrava forse rischiare di perderla, alla fine da questo punto di vista la squadra ha il carattere del suo allenatore, professore?
Non c'è niente da obiettare a quello che hai detto. Il pezzo che sto scrivendo per voi comincia così: Mamro Carmine, che sofferenza e che soddisfazione.
Ah, è eloquente. Mi sembra eloquente.
Il punto però, ancora una volta, come nel pezzo di presentazione che avevo scritto l'altro ieri, mica ci possiamo esimere dal guardare quello che vediamo, cioè dal raccontare quello che vediamo. La resilienza è indiscutibile, i meriti di Conte nell'aver costituito un gruppo tetragono che sta sempre piantato lì, eccetera, non smette mai fino all'ultimo, è indiscutibile. Ma vogliamo discutere delle dichiarazioni di Conte, vogliamo discutere di come ha messo la squadra in campo, degli errori che secondo me sono abbastanza palesi, ma sui quali naturalmente, visto il risultato e vista la forza di animo della squadra, nessuno dice una parola. Però il direttore, io so parlare, se è Antonio te che mi indica,
sì,
interlocutore,
sì. Sì, sì, sono io, Antonio Gaito.
Perciò dico, Antonio, quello che tu hai scritto nel pezzo di stamattina è indiscutibile. Come si fa? Insomma, io non lo so, è come se stessimo facendo parlare di Conte ragionando, è come se facessimo l'esa maestà. Io faccio fatica, onestamente, veramente faccio fatica. Io martedì scorso avevo scritto sulla mia chat degli amici miei malati: a Genova dobbiamo giocare così, Meret, Bokema, Rachmani e buongiorno Osvan Jesus a sinistra. Sì. Perché non ha nessun senso, no?
Sì.
Stravolgere, a meno che non c'è proprio una cosa indispensabile. La stessa cosa di Gutierrez, continua a giocare a destra. Ma siccome ha fatto un 10 gol, perché quello è stato un grandissimo
gol,
ha fatto, naturalmente è vero, però lui è a disagio su quella fascia, non riesce mai ad andare in fondo a crossare i destri, deve sempre tornare indietro. E infatti poi il gol l'ha fatto con una rientrata in mezzo col sinistro. No? Allora, ma può essere mai che non si può discutere niente di queste cose qua? Io sono francamente allibito. Allora, alcuni tuoi colleghi mi scrivono, no?
Sì.
Perché sono tutti, paladini assoluti di Conte. Senza Conte questa squadra sarebbe al 15° posto, così mi hanno detto.
Addirittura.
Era un'esagerazione.
Io ero rimasto alcuni ottavo, decimo, quindicesimo,
sì, è un'iperbole che si può capire nelle chat private, no? Ma il punto non è questo, è che nessuno di questi discute niente. Ma può essere mai che questo non fa mai un'autocritica?
Esatto.
Ma com'è
esatto.
possibile?
Esattamente.
Gli riconosce tutti i meriti, ma santo Dio, la campagna acquisti l'hai fatta tu. Adesso, e quelli mi dicono, si è smitizzato un'altra cosa che lui aveva fatto la campagna acquisti. Scusate, allora chi l'ha fatta questa campagna acquisti? Fateci capire. È questa opacità nella quale noi viviamo che lascia il tifoso malato, chi le soffre con me, che con bambini.
Ma no? Andiamo con ordine, professore, le cose che ti hanno dato più fastidio quali sono? Cioè, hai citato lo schieramento di con Buongiorno spostando Rachmani, cioè pur
ma
di...
è un delitto levare Rachmani dal centro, un delitto. Rachmani in mezzo ti dà tutta un'altra tranquillità. no, anche agli altri conferisce tranquillità. Poi dovevi scegliere chi mettere a destra. Ma santo Dio, ancora una volta con un sinistro. E già vieni a Gutierrez davanti che è sinistro a destra.
Sì, infatti.
Ma metti Bokema. Ora, un'altra delle voci di corridoio, usciamo fuori, perché quello che è triste è l'opacità. Un'altra delle voci che girano, no? Sì. Anche tra i tuoi colleghi. Non si fanno ricere certe cose. Come se alcuni di questi, che però ha scelto lui, perché se ne sono andati e questi altri perché non si fida di loro? Perché non farebbero vita da atleti. Questa voce che circola nella città, uno dice ma chi fa vita da atleta, chi le cade? Benissimo. Mettiamo
io non ci credo che sia questo, premetto.
Ma sono d'accordo con te, ma infatti dico, io non ci credo, ma ci voglio. Mettiamo che sia così.
Sì.
Mettiamo che Buongiorno e Bokema non facciano vita da atleti. Ma se entrambi non fanno vita da atleti, mi spiego perché li metti in campo in modo tale che peggiorano il rendimento. Voglio dire, se sono tutte e due, diciamo, metta Bokema a destra. Farà gli errori, ma li fa non perché è un destro, un sinistro messo a destra. Buongiorno, ha avuto delle grandi difficoltà. Tra le altre cose, io nell'ultimo periodo avevo notato che si stava rimettendo, le ultime partite erano andate meglio,
sì,
perché aveva giocato a sinistra sull'uomo e stava recuperando un poco alla volta. Si tuo sposta completamente. Ma frato mio, ma tu...
Sì, no, io sono pienamente d'accordo con il professore Guido Clemente, anche perché il centrale della linea 3, ora non serve aver studiato a Coverciano, sappiamo che il centrale dei tre deve essere quello più di ragionamento, quello più di guida, e quella figura è Rachmani, ragazzi. Noi abbiamo perso Buongiorno al centro, che non ha quelle caratteristiche di ragionamento, è uno di impeto, di forza fisica, quando ce l'aveva, quando sembrava avercela. E Rachmani abbiamo perso sia l'uno che l'altro con questo adattamento. Tutto questo fatto per fare cosa? Per non far giocare Bokema. E io dico, ma...
Ma che ha fatto il suo Bokema? Che ha fatto il suo
Bokema? E io dicevo, sono cose evidentemente di allenamento. Cioè, perché non c'è spiegazione, perché in campo Bokema l'ultima partita ha giocato con l'Inter, il Napoli ha fatto una bella partita. Ha giocato poi l'ultimissima con il Sassuolo, il Napoli ha vinto, non ha preso neanche gol in quella partita. Quindi... viene bocciato in base a cosa? Cose che noi non abbiamo visto.
No, non solo.
Perché molti dicevano, però Bokema quando ha giocato ha fatto disastri. Ma non ha fatto disastri peggiori di quelli di Buongiorno e gli altri.
Ma
poi nel frattempo, professore, Juan Jesus, che va per i 36, ha continuato a giocare ogni tre giorni ed è calato pure lui. Quindi ci sono persi 3 su 3 praticamente. Stiamo giocando con 2 su 3 che affondano.
Sono pienamente d'accordo con te.
Questa è una situazione oggettiva, credo si possa dire senza...
Ma poi diciamo la verità, no?
Sì.
Ora, io capisco che questi ultimi due brasiliani, lui su questi sono convinto che lui non ha messo becco, perché la situazione era obiettivamente drammatica sotto il profilo del mercato, non si poteva fare niente. Oh, benissimo. Ma se tu stai col lanternino, santo Dio, ma perché Elmas non lo utilizzi come centrocampista? Che ringraziando al padre Eterno, quando poi lo studio McDonald l'ha dovuto mettere e non ha fatto male. Elmas, tra le altre cose, l'imbucata per il pareggio, una palla preziosa, geniale, la fa Elmas per McDonald e poi sulla ribattuta segna Højlund. Ma chi lo imbuca è in maniera geniale Elmas.
Sì.
Elmas in mezzo al campo. Naturalmente, è chiaro che si tenga a Nissà, non metta Elmas,
non
tenga a nessuno. Ma perché la
però lui a sinistra sta giocando talmente difensivo che alla fine fa già il centrocampista, quindi potevi tranquillamente talvolta risparmiare un pochino McTominay, ma è il discorso allora, che facciamo da mesi.
Allora, che ci stava di strano a fare partire a Genova tenendosi Elmas in panchina, fare partire Vergara a sinistra e Giovane a destra? In partenza, dopodiché vedi che non va bene, lì ha Giovane e Cagna la formazione,
certo.
Ma perlomeno diciamo gestisci la rosa in modo tale da preservare le... Ora per carità, io non faccio l'allenatore,
certo.
Ho fatto l'allenatore amatoriale per tanti anni.
No, ma non devi giustificarti, prof, è un ragionamento che facciamo un po' tutti, semplicemente vedendo anche quello che fanno gli altri allenatori, cioè... E cavolo,
ma ci stanno molti tuoi colleghi che non ho capito come stanno.
Ma se tutti gli allenatori del mondo ogni tre partite fermano i loro giocatori più forti, sono tutti idioti. Questo mi chiedo: o c'è una gestione da fare per evitare gli infortuni? Cioè, Kivu è un pazzo lui che ogni tre partite ferma
Kivu
un po' tutti.
Kivu sta rivelando straordinario sia per come mette la squadra in campo e come fa la gestione della rosa, sia per come parla.
Sì.
Ma andiamo all'ultima questione. Che
sì, ma citavo Kivu per fare un esempio, potremmo citare Benitez.
Ma io sono d'accordo con
Benitez
te.
Benitez 10 anni fa ce lo diceva, alla quarta partita il rischio aumenta del 30-40%. Noi abbiamo giocatori che stanno da 30 partite di fila giocando, siamo a un rischio di 1.000.000%.
Certo, ma noi ogni volta che stiamo in Ucraina, no? I tifosi malati stanno là con Rosario e Marco, non lo fa spazzare.
Immagina col Como infrasettimanale.
Questa, le altre cose, questa è una partita che, perché voglio dire, al di là del fatto dell'obiettivo, la coppia, ma vi rendete conto che noi se battiamo il Como ci giochiamo la semifinale con l'Inter, che è un'occasione strepitosa sul piano sportivo, sì, emotivo, antropologico. È una cosa meravigliosa. E allora tu non puoi ragionare non pensando alle due partite. Io sapevo, magari farà un'altra volta o turnover pesante come me, e ce lo amo via. Giao Como è quello che è, sono fortemente preoccupato, sì, quelli corrono. Sì. Sono tecnicamente forti.
Sì, tra l'altro poi hanno anche riposato, no? A proposito di equità, rinviano la partita, il Como sarà fresco. Cioè...
Lo so.
Però, professore, tanti temi, noi tra poco abbiamo 3 minuti, poi dobbiamo fermarci, quindi coinvolgiamo anche Cristian Marangio, perché ti voglio sentire sull'arbitraggio, sugli episodi. Cristian.
Allora, ieri il VAR non ha...
Un attimo, ti faccio fare la domanda da Cristian Marangio, perché lui ha un'idea comunque... particolare che prima raccontava Cristian.
Sì.
Ecco, prof, io prima dicevo, come mai non c'è questa equità nel giudizio? Come mai questi rigori, quando vengono assegnati al Napoli, sembra che sia successo il finimondo, invece quando vengono assegnati ad altre squadre sembra la normalità? Anche gli enti di chi ci racconta le partite sembrano avere idee molto diverse dalle nostre, idee che poi cambiano ogni settimana.
Allora, distinguiamo le due questioni che poi si intersecano. Un conto è come le regole vengono fatte rispettare in campo e dal VAR, altro conto è come vengono commentate nei media nazionali. Allora, la battaglia sui media nazionali non è combattibile, non so se mi spieghi, è una guerra eroica per chi la fa, e io la continuo a fare, perché non si possono sentire, fanno venire la nausea tutti, indistintamente, perché io nel pezzo che sto finendo sto scrivendo proprio questo, manca completamente, quella è una spia di
già ho capito questo, che sarà fortissimo, quindi
manca in questo paese la cultura della legalità, proprio ci manca, proprio tu lo vedi dal pallone, perciò io continuo a fare questa battaglia, che il pallone è quello di cui tutti parlano, la cultura della legalità, se ne sta parlando sul referendum eccetera, ma manca proprio, cioè la gente non sa proprio che è a legalità. Se uno in televisione va parlando di regole, va a dire secondo te che ci stanno le regole possono essere discusse in sede di revisione normativa, e se ne occupa l'IFAB. Rebus sic stantibus, se le regole sono queste, tu devi ragionare tenendo fermo il paradigma normativo. È chiaro che se ogni volta io questo rigore non lo darei mai, io non lo darei mai. Allora, facciamo chiarezza, il rigore del Genoa non si può discutere, non c'è dubbio che, come si chiama in portoghese, là, Rafinha, come si chiama? Il centravanti del Genoa.
Vitigna.
Non c'è dubbio che quello si trascina. Se l'è, come si dice tecnicamente, se l'è rubato rigore. Ma è rigore, ragazzi, è rigore. Perché Alex è lì, costretto dall'errore di Buongiorno, si allarga, gli ostacola il cammino e quello gli va a sbattere addosso. È calcio di rigore inopinabile. E quello su Vergara è altrettanto inopinabile, ma non perché è uno step on foot, quello non è uno step off, quello è uno sgambetto. Ora, se Cornet non tocca Vergara, Vergara si porta la palla in mezzo e può tirare in porta. Quello è un calcio di rigore solare, indiscutibile. E dobbiamo sentire Condò che dice lo sport è si dice che è un gioco di contatto. Appunto, questo è un contatto.
Sì, sì.
Come se non distinguessi tra contatto regolare e contatto illegittimo. Quello è un contatto irregolare, punto. E non si
io
può
dicevo, tirare. Prof, io dicevo che in altre circostanze magari appunto non è stato dato, ma è stato sbagliato in quelle circostanze, non
ma
ieri.
Ma non c'è ombra di dubbio. Se voi vi ricordate l'anno scorso, due anni fa, a Napoli, o l'anno scorso, non mi ricordo, a Inter-Napoli, quando il rigore su Anghissà, no? Tutti quanti a dire che era una follia. Io sono stato l'unico a dire che il calcio di rigore è l'unico che ci prendiamo in giro. Perché se noi vogliamo l'uniformità di giudizio, anche se questa volta tocca a me, io devo dire quello che è, lo ha toccato, è calcio di rigore. Se noi ci uniformassimo al paradigma normativo, l'uniformità non sarebbe più un problema. E invece che cos'è che determina la non uniformità? Il fatto che ognuno è autorizzato a dire questo rigore non lo darei mai, il calcio che giocavamo noi era un altro, il calcio è finito. Ma viva Dio, perché allora si facevano un sacco di fandezze. Non so se è chiaro.
No, assolutamente, assolutamente. Prof, noi dobbiamo fermarci. Ovviamente l'invito è a leggere i tuoi pezzi anche su tuttonapoli.net, perché lì vai a fondo nella questione, approfondisci veramente nel dettaglio tutte le varie situazioni arbitrali e mediatiche legate agli arbitraggi, che pure insomma condizionano tantissimo. Grazie per essere stato con noi, al professore Guido Clemente di San Luca. A
buona
presto.
Domenica, ciao a tutti.
Buona domenica, prof. Grazie per essere stato con noi, Christian.